Buonasera, le sue parole sono state, lo stile profetico, così come sono profetiche le parole di Papa Francesco. Io non vorrei far facilitare però il livello del discorso, ma c'è una cosa che mi ronza dentro, quindi dovrei tirare fuori e condividere con voi. Quel modello è un modello che dà speranza, dà gioia e dà speranza, ed è un modello che un credente comprende e apprezza. Contemporaneamente però c'è un mondo fuori che ritiene di interpretare le regole dell'economia e della finanza sbagliando, perché ad esempio fa sì che si cerca la competizione abbassando il posto di lavoro, mentre invece l'economia dice che soltanto investendo in innovazione e ricerca si produce lavoro. Esattamente le parole dette diversamente che diceva l'inizio. Allora io penso che una delle poche possibilità di salvezza che ha il mondo sta nella Chiesa, nella autorevolezza del Papa, ma non solo del Papa, dei cardinali, dei vescovi, dei parroci, dei credenti. Cioè, se tutti noi dobbiamo fare un'azione, così come il Papa urla forte, le sue parole, urla non nel senso del sonoro, nel senso della profondità del messaggio, tutti noi dobbiamo urlare forte la necessità di cambiare. E credo che solo la Chiesa abbia l'autorevolezza per poter incidere non con i rapporti di forza della politica tradizionale, ma con la forza dell'autorevolezza del Gesù.
Cristiano e anche non solo cristiano, ma anche umano. E la forma di cooperativa che associa capitale e lavoro sulla base di eguaglianza sia la migliore, insomma, la più auspicabile.
Per rispondere,
sì. Tanto. Beh, certamente è una delle migliori, perché direi, per dare una parola così anche a livello di lavagna ancora, cioè a livello di didattica, di maestro, la dottrina sociale della Chiesa ha come un volo di un grande uccello, come le occhie che dicevo prima, un'ala è la sussidiarietà, l'altra ala è la solidarietà. Al cuore c'è il bene comune. La sussidiarietà è la tipicità che uno di noi ha. La terra di Calabria produce in termini diversi, l'Africa, cioè la storia di ciascuno, la sussidiarietà, il valore delle singolarità. Però da sole non bastano, è la solidarietà che mette insieme per costruire il bene comune. La cooperativa è sussidiarietà e solidarietà insieme. Vi faccio l'esempio della Melinda. Io sono figlio, come vi dicevo, ma mio papà, lo ricordo, quando io avevo 10 anni, aveva fatto un buon quantitativo di mele, ben raccolto, e aveva raccolto le mele dentro un grande magazzino. Quando è venuto il commerciante da Genova, ha fissato un prezzo e mio papà ha detto no, è troppo poco, quest'anno le mele sono buone, alziamo il prezzo. Ha insistito per un certo punto il commerciante ha detto con tono di disprezzo, che io mi ricordo da bimbo di 10 anni, mi ha profondamente ferito, ha detto no, mio papà si chiamava Germano, no signor Germano, il prezzo è questo, altrimenti le sue mele marciranno tutte qui dentro. Ora immaginate di dire a un contadino che ha lavorato un anno questa maledizione. Che hanno fatto i contadini di Denno, del mio paese, davanti a noi? Non possiamo più accettare questi ricatti. E allora, se la sussidiarietà ci fa produrre mele buone, costruiamo l'ala della solidarietà. E hanno costruito i grandi magazzini della cooperativa che adagio adagio è diventata Melinda. Qual è la forza? Che oggi a fissare i prezzi del commerciante non è più il commerciante, perché quando arrivano sono loro a dover chiedere che prezzo facciamo la cooperativa, perché se la cooperativa dà un prezzo e lui non vuole, lui dice: noi le mele sono nei frigoriferi, li mettono dentro a ottobre e le aprono senza problemi ad aprile, che sono custodite benissimo, tutta una serie di studi che fanno. Quindi non è più il commerciante che impone, ma è la cooperativa che propone. Ecco perché è grande la realtà, non sei più soggetto a schiavitù, ma sei tu che con dignità, e dichiaro immediatamente. Questo però, il primo anno, quando non si capiva bene i meccanismi, qualcuno ha detto: ma si portiamo tanta roba, che poi in realtà cosa è successo? Chi ha portato frutta buona, anche se non tanto, ha preso un prezzo maggiore degli altri. Perché? Perché non c'è, le cooperative trentine non sono di produzione, ma sono di conferimento, di vendita. Cioè ciascuno ogni contadino fa bene il suo prodotto, ecco la sussidiarietà, ma vendono insieme, ed ecco la solidarietà, che messa insieme diventa il bene comune del paese. Cioè non è che io posso dire scarico sulla cooperativa qualsiasi cosa, gli porto anche le mele per terra. Capite? Cioè, sussidiarietà, che è la qualità, solidarietà, che è la valenza, tu produci un mercato che vince le concorrenze ormai a tutto a livello europeo. Questo è il punto grande, guardate, essere capaci anche nella nostra vita, coi ragazzi, di premiarli per quello che valgono. Quindi tu vali, devi metterti impegno, però sappi, quella frase bellissima che mi ha insegnato il mio professore di religione in terza liceo, ho avuto un grande educatore che conoscete, che è Don Antonio Mazzi. In terza liceo io ho avuto un anno turbolento, l'anno favolo 68, mi hanno espulso dal seminario una settimana, da Verona, come tutti i ragazzi di quell'epoca, no? Ebbene, però ringrazio, lui mi scrisse sulla lavagna: tu solo puoi farcela, ma non puoi farcela da solo. Segnatevela questa parola, perché è molto bella. Tu solo puoi farcela. A noi tocca lanciare i ragazzi con questa forza: tu solo puoi farcela, ma dopo devono essere consapevoli, ma non puoi farcela da solo. Insieme. Don Milani cosa diceva? Che bellissima frase. Uscire da soli dai problemi è avarizia, uscire insieme è politica. Lui addirittura usava la parola fiorentina, sortirne, diceva, sortirne insieme è politica, è bellissima. Questa è la politica vera, e io qui concordo con lei che il compito della Chiesa è proprio questo, lanciare in alto le idee. Lanciare in alto il coraggio, lanciare la forza che nasce da queste grandi idee, però saperle mediare, e a mediarle sono i gesti. Perché questo Papa è grande? Non solo perché scrive cose bellissime, perché veramente vi ho spiegato quanto sono grandi, ma perché poi le accompagna con i gesti, no? La correzione spuzza, ho usato una parola dialettale trentina o piemontese che ha imparato dalla nonna. Allora, capite bene, i suoi gesti sono così. Quello che ci ha detto a noi in Molise quando è venuto, no? Insomma, vi racconto solo un fatterello per dire quanto poi lui vive quello che dice. Immaginate il Papa a pranzo, a casa sua. Allora, un primo gigantesco di fettuccine fatte in casa con i funghi del Matese. Mi rivolgo a lei che viene l'estate in Matese a vivere le ferie. No, allora, con questa... solo che un piattone non finiva più. Io a un certo punto, io non ce la faccio più, io mi sono avvicinato e ho visto che anche lui faceva fatica. Santità, Papa Francesco, se vuole lasciarla la pasta mi si gira e mi fa: no, questa non è un ristorante, questa è la mensa dei poveri che lui aveva inaugurata. Qui non si lascia nulla nel piatto, non mangerò altro però quello che mi hanno portato lo finisco. Ha mangiato quello, è una pesca e basta. Ha guardato il dolce e ha detto: sarei goloso. E doveva essere buono, ma il pomeriggio che mi fanno fare questi vescovi è troppo impegnativo. Ecco, quando tu vedi un uomo così, no? Chi di noi pensa: io mangio quello che c'è, quello che mi sono messo nel piatto? Guardate che è così, pensate ai nostri figli, adesso l'Expo, no? Fra qualche settimana. Il discorso del cibo, il discorso dell'esperienza di... Ecco, questo Papa ha la forza, certo, il problema è traghettare questi esempi fuori della Chiesa. E qui tocca a voi. Cioè, il laico, compagno di viaggio, compagno nell'ufficio, nella scuola, nel sindacato, nella politica, che porta queste idee. Però guardate, non fate i pietisti o non fate i buonisti, dovete andare a fronte alto, perché vi avete dentro una gioia che solo Cristo ci dona, e i colleghi vostri vi devono vedere che non aggiungete una preghierina per fare i buoni, ma che avete qualcosa di diverso negli occhi, che avete qualcosa di grande, una speranza più forte che vi viene dal Kerem, da questo dono che il Signore ci ha dato. Allora è possibile veramente cambiare. E la storia ci ha insegnato, e qui la sua domanda, che è verissima. Le cooperative hanno salvato tantissime realtà. Ecco perché la questione è anche sulle popolari, che le vogliono rendere società per azioni. E invece no, guardate com'è bello al principio, per capire l'iniquità di questa legge, l'avvenire si è schierato con forza contro, e meno male. Perché? Perché se mio fratello porta 100 quintali di mele e il vicino ne porta 1000, alla votazione in assemblea, come fanno a votare? Capito? La logica delle società per azioni è: io ho il 51% e decido. La logica delle cooperative è: io sono una persona che porti 10 o che porti 100, ho soltanto un voto. Capite bene? Questa è la vera democrazia. Non è la quantità che ti rende più importante, ma è la tua dignità di persona. Il discorso di prima. Allora sì che tutti i lavori sono uguali, perché tutti i cittadini sono uguali. Ora capite? Quanti principi di cui applichiamoli uno alla volta. Ecco perché è importante, io vi ringrazio, questi incontri. Perché permettono di rileggere in termini nuovi una quantità di sapienza che la Chiesa ci ha dato, e qui le do ragione. Però tocca a voi, non solo a noi spiegare. Allora vai, a tutti.
C'è qualche altra domanda?
Io volevo chiedere questo, siamo a Roma, che è la città famosa per i furbetti del quartierino. Allora, per i furbetti del quartierino, cioè la mia domanda è la seguente: l'idea della gioia nel lavoro, l'idea di condividere le idee, l'idea di accettare la sfida di un mondo complicato insieme, possono coniugarsi insieme delle volte all'indignazione per delle cose che succedono e non dovrebbero succedere?
Ma certo. Ecco, mi piace la parola che lei ha usato, anche in Calabria ho sempre detto: magari la gente si indignasse, non sdegnasse. Diverso lo sdegno, diversa è l'indignazione. Lo sdegno è il disprezzo, lo sdegno è la rabbia, lo sdegno è io non me ne frega niente di te, è il giudizio. L'indignazione invece... Quale parola ha dentro il positivo? La parola?
Dignità.
Se tu vedi che la dignità è tolta, che ci sono delle iniziative che tolgono la speranza, bisogna indignarsi. Ma l'indignazione, se poi è fatta insieme, con l'aiuto di un presbitero, una bella omelia, un momento particolare, un volantino che può succedere qualcosa, per esempio... Su questo punto i grandi maestri come Don Ciotti, Don Antonio Matti ce l'hanno insegnato. Se succede qualcosa nel quartiere, che bruciano una macchina o bruciano un negozio, guai far finta che non sia successo. Ma subito, il giorno dopo, il consiglio pastorale deve uscire con un volantino di condanna. Subito, non fra 100 anni. In modo tale che la gente si coscientizza che quello che è male è male. Che noi siamo testimoni della gioia, ma non cretini, neanche ingenui. Ma abbiamo la capacità di leggere gli occhi profondi. Allora, l'indignazione è una delle cose più grandi, lei ha detto benissimo, da cristiani. Del resto Gesù, l'altra domenica, no? Quando entra nel Tempio, che fa? Si indigna e dice, oe, avete trasformato una casa e l'avete resa un mercato. Cioè avete reso la vita non più la gratuità, ma la relazione economica. La parola mercato è tremenda, perché praticamente cancella tutto quello di bene c'è. Ma perdonate che dica una parola su una battaglia che stiamo facendo con pochi risultati, purtroppo, l'indignazione perché ci hanno rubato la domenica. Capite bene? La domenica è diventata un giorno come gli altri. Ecco, sul tema lavoro, il baluardo è la domenica. Quando è che la società è diventata autenticamente da cristiana, ha inciso sul piano sociale e politico? Quando nel 321 Costantino trasforma quel giorno in giorno libero dai lavori servili. Ha creato la dignità all'uomo e gli ha dato la dignità non di essere servo, ma di essere figlio di Dio. Noi da 10 anni a questa parte ce la siamo lasciata fregare. E io faccio battaglie, lo dico anche ai vescovi anche in questi giorni. Ah, ma ormai è così, non c'è più niente da fare, cioè dobbiamo, come fai a combattere contro i centri commerciali? Perché? Perché? Tutto è nato in peggio dalla legge Monti del 2011, novembre 2011, quando ha creato la liberalizzazione estrema dei negozi. C'è una proposta in Parlamento, e vorremmo appunto con una serie di iniziative riproporla, che è quello di dire no, torniamo alla regolamentazione regionale, non alla liberalizzazione estrema, ma alla regolamentazione regionale. Cioè la domenica va salvata, la domenica è il giorno dell'incontro con i nonni, con i bambini. Il Papa in Molise ha fatto un discorso bellissimo, lo caratterizzo un pezzettino, quando dice, lui ha portato un esempio, quando confessa una coppia giovane, quanti figli hai? 2, 3, quindi. E poi chissà cosa si aspettano come domanda, giochi con i tuoi, come? Giochi con i tuoi bambini? E questa mamma resta lì perché non si aspetta una domanda come questa, no? Capite bene? Perdi tempo con i tuoi figli. La domenica è il tempo della gratuità, non il mercato. Ecco perché ha fatto bene Gesù quel giorno a buttare fuori tutti, perché avevano reso il gratuito, l'avevano trasformato in mercato. È il rischio di oggi, no? Per cui, ecco, per esempio, indignazione vuol dire non andare a fare la spesa, non prestarsi a queste cose, avere una vita coerente. La domenica portateli fuori porta, andate a vedere il Terminillo, giocate con i vostri bambini a Frascati. Cioè, capite bene, l'arte, il territorio, le iniziative, la bellezza di tutte queste cose. Questo è il tempo dell'indignazione, cioè il tempo del no alle cose comode, facili, ovvie, scontate, sì alle cose belle, nuove, autenticamente evangeliche.
Abbiamo qualche altra domanda? Eccoci.
Scusa, consigliere, la mia generazione, forse anche prima della mia, è venuta su con la contrapposizione tra oppressi e oppressori.
Tre?
Oppressi e oppressori. Oggi il Santo Padre ci ricorda che non ci sono più gli oppressi. Pensavamo di aver visto tutto, ma non ci aspettavamo di trovarci di fronte agli scarti, che è ancora peggio. Tutto questo è, credo, venga anche fuori da tanti fattori, ma insomma uno dei tanti fattori che mi sembra di poter identificare l'aveva anche indicato tanti anni fa il Cardinal Martini, quando indicò e mise sotto accusa il tifoso giro di denaro, che certamente non costa fatica, ma produce due mani consumate di cui parlavo prima. La mia domanda è, rimanendo all'impostazione della serata educarci, la domanda è, ma che ci ha preso a tutti e mentre succedeva questo, che cosa stiamo pensando noi come Chiesa? Che succede ancora oggi, visto che questi temi, se devo essere sincero, mi sembra che trovino ancora molti impedimenti, se devo vedere che lo stesso Santo Padre trova all'interno al nostro interno, delle resistenze così potenti. Grazie.
Ah, non solo bella, profetica, grazie. Grazie, perché è vero. Qui c'è proprio la forza del Vangelo, no? Che ti apre gli occhi, che ci apre gli occhi. Ecco perché è importantissimo l'incontro di stasera. È una catechesi quaresimale, non perché l'ho fatta io, ma perché il tema che avete scelto è di incisività veramente precisa. Qui la capacità di guardare i fatti con chiarezza, con molta profondità. E che è una bella voce. A proposito di quello che hai detto, sentite il Papa come ha analizzato molto bene quello che tu hai detto. La differenza tra l'analisi che facevamo negli anni 80-90 sul marxismo a quello che fa lui oggi, come è cambiata la società. Sentite questo. Comincia da qui, abbiamo...
Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto, che addirittura viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell'oppressione, ma di qualcosa di nuovo. Con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi, nella periferia o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi.
È più dura dell'analisi di Marx questo, e non la fa un marxista, ma la fa il Papa. Questo è fatto benissimo, guardate che è un numero 53. Guardate che è di una lettura che mai si era fatta in maniera così. È lo stesso numero che dice questa economia uccide. Il capitolo 2, ecco perché vi ho detto, no? Pur guardando con gioia i problemi, con questo il Papa entra fino in fondo con questa analisi acutissima della situazione. Come abbiamo fatto? Abbiamo perso la forza del kerygma, cioè di chi ci ripulisce gli occhi, di chi ci dà con certezza le cose. La forza della parola di Dio. Ecco perché non è che voglio fare pubblicità, ma io vi dico, ho imparato da padre Pino Puglisi in Sicilia a fare i cenacoli del Vangelo, che non i gruppi della chiamata. Questo è quello che stiamo facendo in diocesi, è la tunica delle lunghe maniche di Giuseppe venduto dai fratelli, che è una storia bellissima, bellissima. Come si fa a capire certi meccanismi? Proprio attraverso la parola di Dio. Quella storia, che è molto avvincente, no? Che questi fratelli buttano fuori, lo buttano dentro la cisterna, no? E poi adagio adagio finisce in carcere, eccetera. Dio lo recupera e te lo fa e te lo rende protagonista. Ma adagio adagio, lui è precipitato. E i fratelli erano convinti di aver fatto benissimo. non solo non li uccidono, la domanda sulla mafia di poco fa, Don Paolo, non solo non li uccidono, ma addirittura ci speculano sopra, perché hanno detto noi lo vendiamo, 20 sicli hanno guadagnato, bellissimo, hanno fatto un'operazione pulitissima, uccidono un capretto, macchiano con quel capretto, col sangue, la tunica, gliela mandano al papà e il papà gli dicono in tono sprezzante, vedi un po', l'abbiamo trovata per le strade, in mezzo a un cespuglio, vedi un po' se questa tunica la riconosci. Non vanno a dirgli al papà che guarda che è successo una disgrazia, in tono sprezzante, cioè adesso è dato. Ecco perché appunto anche noi siamo come loro, convinti che di aver agito disprezzando e rifiutando. Ma Dio è più grande perché sogna il faraone, eccetera, eccetera. No? Dove è grande questo racconto? Quando Giuseppe si vede davanti i fratelli che chiedono il grano. Che fa Giuseppe? È un maestro pedagogista meraviglioso, perché lui poteva dire oh, mo adesso ci penso io, e poteva vendicarsi. Non si è vendicato, ma nemmeno ha fatto finta che non sia successo nulla, non ha fatto il buonista, ma ha detto devo verificare. Ecco la domanda, come ti chiami?
Pier.
Allora, devo verificare come è possibile tirar fuori dal buio dell'egoismo e della gelosia e dell'invidia i miei fratelli. E a loro lancia il famoso, sapete come sono andate le cose, solo 30 secondi per dire che è bellissimo il trucchetto che lui ha usato. Prima li fa mettere in carcere 3 giorni, così loro provano quello che ha provato lui, poi li tira fuori, uno lo lascia come ostaggio, gli altri li manda indietro, voglio che venga anche il mio fratellino più piccolo, no, il mio fratellino, il vostro fratello, lui loro non sapevano, perdonate la gaffa. E quando poi si vede davanti tutti i fratelli, ha compreso il più piccolino di Beniamino, questo fratello scoppia in pianto, ma piange da solo, poi esce fuori, si profuma e dice, ah così, bene, riempite i sacchi di grano, e glielo riempiono e partono contenti di aver visto questo faraone, questo vice faraone che dà loro il pane. Arrivati alla frontiera, la frontiera li blocca, la polizia dice avete rubato uno di voi la coppa del faraone.
Eh no, possibile,
avete rubato, come, facciamo una prova. Allora cominciano a svuotare tutti i sacchi, cominciando dal più grande. Su. Arrivati a Beniamino, sploffa appena fuori la coppa. Eccolo il ladro. Eccolo il delinquente. Ecco colui che merita il carcere e la morte. Li portano tutti alla reggia del faraone e lì avviene la grande speranza. Perché? Perché noi nella nostra logica avremmo detto chi sbaglia, ha sbagliato Beniamino, deve pagare Beniamino. E difatti il fratello Giuseppe dice tutti a casa tranne lui. Lui deve restare in casa, perché lui è un delinquente, è un ladro, è un assassino. Lui deve pagare. E a quel punto che succede? Che uno dei fratelli più grandi, Ruben, alza la mano e dice no, sire, no, perché se noi torniamo a casa senza Beniamino, il padre muore di crepacuore. È il padre, ecco il discorso di Martini, quanto è grande, è la perdita della paternità di Dio che ci ha resi tutti ciechi. Abbiamo perso il gusto del Padre nostro. E Don Padre Pino Puglisi diceva questa tremenda frase: senza padre diventiamo tutti bisognosi o di padroni o di padrini. Questa è la frase di Don Puglisi. Ed è verissimo, senza un padre abbiamo bisogno o di un padrone o di un padrino, non c'è soluzione. Però quando Giuseppe vede questo fratello maggiore che dice metti me in carcere, ma libera lui, lui non può averlo fatto. Come non l'ha fatto? Non vedete che il suo sangue non può averlo fatto. Metti me in carcere, ma libera lui. A quel punto il Sire, il Signore capisce che qualcosa è più grande. Apre gli occhi nel cuore e dice io sono il vostro fratello. Tra mille pianti e lacrime si ritornano a riconoscere. Ecco il punto nodale. È la paternità di Dio che ci fa sentire realmente fratelli e quindi capaci anche di offrirci per l'altro. In termine biblico si dice è il Goel, colui che muore per l'altro, colui che sacrifica la propria vita per l'altro. Questo è il dono di questo racconto, che è il racconto di oggi. Per cui l'aver perduto la paternità, abbiamo perduto anche la fraternità.
Bene, allora ringraziamo ancora, non so dove abbiamo